avanti quel messaggio che avevo cominciato, che ho cominciato un po' di tempo fa e che avevo intitolato Sì, ma io, sottolineando come nella parola, e ho letto diversi passi, Dio stesso dice spesso ma io, solo che queste due paroline in bocca a Lui sono una santa autorità che è inoppugnabile. Quando dice ma, fa una differenza netta fra questo o questo, fra questa situazione o quest'altra. E quando dice io, lo dice nella veste di creatore. Noi spesso usiamo queste stesse parole, ma io, solo che io lo diciamo in veste di peccatore. E quando diciamo ma, spesso lo diciamo, lo usiamo per farci, per mantenere nel nostro cuore delle attenuanti, delle vie di scusa. Come ci fosse qualcosa che viene dall'esterno e noi non possiamo farci niente. Sì, ci sono le situazioni che vengono dall'esterno, teoricamente non possiamo farci niente, alla situazione forse, ma il modo in cui noi reagiamo alla situazione, quello sì, possiamo farci qualcosa. Quindi o caderne vittima e lasciarsene influenzare per lagnarci o per parlare male di altri, cose di questo genere, quindi sostanza per peccare, oppure per reagire come il Signore ci invita a reagire. Questo è una trappola nella quale si cade molto spesso. L'ultima cosa che ho raccontato, ho detto, cioè quella di utilizzare il ma, è veramente indegna, perché la utilizziamo troppo spesso per ammorbidire noi stessi, per giustificarci, per trovare delle soluzioni, per dire che tutto sommato sono un mio poverino, perché se non fosse stato lui, non fosse stato lei, non fosse stata la pioggia o il cambio della macchina, tutte tante storie. Ci sono queste cose, ma ci sono per sollecitarci a guardare qual è la verità del nostro cuore, non a caricarcene per fare uno strumento di menzogna e uno strumento quindi di, se mentiamo, al Signore piace la menzogna, mi direi proprio di no, quindi facciamo un torto al Signore. E però il Signore ha permesso quelle situazioni che noi stiamo utilizzando così facilmente in modo perverso. Le ha permesse perché? Perché vuol farci fare delle cose perverse? No, perché vuole tirarci dalle orecchie e dire guarda che io ho operato per te, ho mandato il Signore Gesù per te, ha pagato per te, ma non ti viene in mente di provare, anche se ti sfugge quel qualche cosa che la carne solleva, ma puoi metterti sulle ginocchia del cuore e dire sì, ho peccato, Signore. Il Signore si aspetta questo da parte nostra, non possiamo far finta di niente, cioè fare in sostanza la parte del poverino. Io sono poverino. No, tu non sei poverino. Tu sei una persona la cui vita tua è garantita nel cielo se tu la vai a cercare. E per la tua vita, poverino, il Signore Gesù si è fatto ammazzare. Per la mia, la tua, di tutti. Non possiamo fare continuamente questo alimentare questo modo di vivere così da vittime, da povere genti. Ma siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Ma c'è una somiglianza fra noi, come ci comportiamo, e quella del Signore? Cavolo, che somiglianza! Se veramente atterrata, è sparita. E il Signore però ha operato per quello. Per quello. Quante volte noi diciamo che ma sono stato tentato, ma è successo qui, è successo là. Ma il Signore, quando è venuto sulla terra, era uomo o no? Sì, è stato tentato. A che livello? Rubare il biscotto? È stato tentato. Cosa dice in Ebrei 4, no? Ebrei 4 dice, sono solo su Timoteo, arriviamo, Ebrei 4, ecco, al versetto 14 dice, o meglio al 15, dai, che andiamo più diretti al fuoco della situazione, dice questo: perché Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità. Simpatizzare vuol dire entrare in empatia positiva, cioè capire bene le nostre situazioni. Non abbiamo uno che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi. A qualcuno è passata per la testa una tentazione stamattina? Sicuro. Se no vengono fuori, com'è che si dice ai bambini che quando mentono anche fuori il naso lungo, no? Non è possibile. Tutti. E dice qua, ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Ed era Dio? Era uomo, Cioè, c'è un livello così assoluto di capacità di poter resistere e opporsi al male che il Signore ha vissuto e che si è proposto a fondo con la sua stessa morte per regalarlo a noi e ce lo ha regalato. Sarà stato tentato il Signore, ma non ha peccato. Allora quello stesso potenza che ha avuto in pienezza in sé l'ha data anche a noi. Dobbiamo però usarla. Cosa consegue alla parola dobbiamo? Brava, dillo forte Michela. Al dire dobbiamo consegue una cosa, vogliamo. Se non vogliamo non c'è niente da fare, il maligno gioca palline così come giocò ieri con noi. È un fatto terribile la questione della volontà. Quante volte l'ho detto, non tiratemi i pomodori in faccia, ma la volontà è la caratteristica più fondamentale, assoluta, che il Signore ci ha dato di se stesso quando ci ha creati. È la volontà, perché tutto ciò che ha fatto il Signore esce dalla sua volontà e a noi l'ha regalata, e quando ci ha messo a prova della nostra volontà che ci ha dato, lui non ha influenzato, ci ha messo nelle condizioni di usare veramente quella volontà, ci ha lasciati, si è messo lì come dire adesso vediamo cosa fa, però per vedere se l'aveva recepita doveva cosa fare? Provate a dire voi, doveva permettere che qualcuno ci stuzzicasse su quella volontà, è così logico, così elementare questa è dell'elementare nel verso Signore, non è un modo sgarbato o blasfemo, è proprio elementare perché è proprio basilare. La volontà, la vera volontà, si prova quando c'è l'occasione di vedere se c'è. È ovvio, è come un esame. Nella nostra vita scolastica o di quant'altro abbiamo passato tante volte degli esami o affrontato degli esami, non tutti li avremmo passati, ma cosa vuol dire? Riscontriamo se quello che tu hai ricevuto risponde a quando ti sei messo alla prova. Vogliamo fare invece che degli esami, facciamo delle gare che siano di salto piuttosto di, sto parlando di cose umane per capirci, ma se non mi sono allenato non salto. Quanto io mi sono allenato, quanto sono dotato, si vede da quanto salto. Allora noi dobbiamo ben capire che se pecchiamo lo facciamo volontariamente. Tutti direbbero, no. Sì, perché lo facciamo non usando la volontà che il Signore ci ha dato. E quindi è una volontà contraria. E infatti è proprio così. È una volontà del maligno che ci soffia e ascoltiamo lui e non quello che il Signore ci ha dato. Scusate se insisto su questo punto, ma perché troppo spesso ci si giustifica, l'ho già detto appunto con l'altra passata edizione, o non edizione, puntata di questo stesso messaggio, che noi dicendo ma io raccogliamo o raccogliamo nel senso che le raccogliamo dentro e poi esprimiamo verso l'esterno delle giustificazioni per cosa fare? Per tenerci il peccato a braccetto. È così, non possiamo dire di no. Se qualcuno dice di no sta battendo sul chiodo del suo ma io. Veramente insisto su questo perché è un fatto che, non, che ci imbambisce. È come se bevessi un buon bicchiere di fresco che ti piace, ma dentro il bicchiere c'è, so io, della morfina, che cosa? Ci imbambisce. Dobbiamo capire bene che se pecchiamo è perché lo facciamo volontariamente. E dico di peggio, perché esistono i peccati involontari? Esistono. Questi come sono trattati dal Signore? Ci avete mai pensato? Andiamo a vedere intanto se esistono i peccati involontari. Prendo per primo nel Salmo 19, no? Perché questa è una scusa, cioè, molte volte diciamo ma è stato un peccato involontario. Esistono, ma bisogna vedere però come sono stati trattati e come noi dobbiamo trattarli. Se no diventa un rafforzativo del ma io. Ah, vedi? Ma io ho ragione. Allora andiamo al Salmo 19, che tutti conosciamo, che è quello del sole, della terra, no? Che gira così via. Salmo 108. 51, arriviamo al Salmo 19, nell'ultima parte. Allora, versetti da 12 alla fine. Qualcuno aveva già detto 12. E va bene, vuol dire che conosce la parola. Allora, nel Salmo 19, versetti 12-14, chi conosce i suoi errori? Perché sta dicendo, chi conosce gli errori tutti? Solo il Signore. Allora se dico, io conosco i miei errori, ma tu dici di essere il Signore. Cioè, vola un po' più basso. Sai che ci sono delle cose che non conosci. Però per queste cose non è detto che non conoscendola tu non le sbagli. No, le sbagli. Tanto più in qualche modo, perché non le conosci. Allora dice, chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Quindi, pone la domanda, che è sfidante come ho cercato di rincarare, la risposta è purificami da quelli che mi sono occulti. Sta dicendo sì, ce ne sono, io non me ne accorgo, ti chiedo di purificarli. Ah, oh, è già un passaggio, lo riconosco che ci sono e riconosco anche che non essendo occulti alla mia mente ho bisogno comunque di essere purificato perché dentro ci sono. Andiamo ancora avanti. Trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su di me. Allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni. Ma guardate come va a fondo il Signore. Perché dice, trattieni dai peccati volontari. Trattieni da fare. Però non basta, perché dice ancora, e fa che non signoreggino su di me. Cioè non solo trattimi, ma evita anche che abbiano potere di farmi fare qualcosa di sbagliato, di risvegliare non so che cosa, ma in sostanza ho bisogno di essere protetto dalla signoria del peccato. E aggiunge ancora, per andare veramente fino in fondo, aggiunge, allora, soltanto allora sarò integro e puro, di cosa dice? Di trasgressioni. Grandi, vuol dire c'è ancora qualcosa di sotto, è di una profondità che il Signore non ci può, lo dice Lui, non ve la imputo, perché se arrivassi fin lì non sarebbe assolutamente possibile. È solo il Signore che ha potuto arrivare a completare, a rispondere in pienezza a tutta questa graduatoria di tentazioni profonde, solo Lui. E l'ha fatto per noi. Dice, siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio eterno, mia rocca. E con che parola chiude? Mio Redentore, oh mamma mia, meno male che avendo già espresso nelle parole precedenti dei termini che mi aiutino a capire che lì chiude con la parola mio Redentore, cioè ha preso coscienza che sono stato redento, avevo bisogno di tutto, anche di quelli a livello così basso che io non me ne accorgo nemmeno. Quando dice, sorrente puro, di grandi trasgressioni, no, anche le minime. Ci ha redenti, fratelli e sorelle, ci ha redenti. Mia rocca e mio Redentore. Quando ci ha redenti? In che data? sulla croce ha sigillato la situazione personale di ciascuno. Cioè, sulla croce ha sigillato per tutti. Però mancava la controparte. Il perdono è una stretta di mano in qualche modo. La mano del Signore l'ha messa a disposizione nel suo piano avanti la fondazione del mondo, dice. E poi per ciascuno di noi la sua mano era lì da quando siamo stati, direi, concepiti, quando è iniziata la vita di ciascuno di noi, in grembo alla mamma, no? Era già lì quella mano. Siamo usciti dal grembo della madre, è cominciata la nostra vita in questa condizione. Allora c'è da dire, ma perché allora se siamo usciti, entrati nella vita, meglio, c'è bisogno di questa redenzione? Perché? Perché? Ma perché la mano del Signore è stesa e aspetta che un'altra mano si metta nella sua? Io per la mia e non posso mettere quella di nessun altro, ma ciascuno di voi è così. Perché? Perché alla partenza l'abbiamo ritirata. Era già là quella mano, in Eden, era già là. Ma guardate ancora un passo più indietro, la mano era già pronta, perché ci sono delle parole che tutti riconosciamo in Genesi 3, in cui si vede come il Signore era pronto. Adesso cerco la parola. Dio, adesso vi farei perdere tempo, ma c'è un passaggio in cui si vede come il Signore era pronto. Ah, ecco dov'è, è già ancora più avanti, è in Genesi 4, quando si parla di Caino. Quel Caino a cui spesso ci richiama Piero, no? Che il Signore l'ha corteggiato. E guardate che non eravamo mica più in Eden, eh? Eravamo già sulla terra, cioè quel principio di amore che aveva là, poi tornerò a rifinirlo meglio, quando erano in Eden, nella tentazione in Eden, lui nella primissima generazione terrena l'ha riportato lì, subito. E in qualche modo Cristo è venuto sulla terra, noi lo diciamo tutti, lasciando, quando ci ha lasciati, cioè in ragione del fatto che ci ha cacciati da Eden. Ma se è vero che è venuto per tutti in quel tal anno, il Signore sulla prima generazione dall'uomo, quindi da Adamo ed Eva, ha generato Caino ed Abele, è venuto già lì, sulla prima generazione, perché qui dice l'Eterno si è messo a parlare con Caino, e ha insistito tre volte, e tre volte Caino ha detto no. Questo ha fatto il Signore. Non so cosa sarebbe successo se Caino avesse accettato di pentirsi, si fosse inginocchiato davanti al Signore, non ho la minima idea, ma certamente qualche cosa di diverso sarebbe successo, perché a quel punto, in quel momento, era l'unico discendente di Adamo. Abele era morto, cioè Abele forse non era morto in quel momento, non lo so come sarebbe stato, però Abele era già stato gradito dal Signore, ci sarebbe stato anche Caino, e tutto quello che è successo da lì in poi sarebbe stato, non so come, ma completamente diverso, non lo so. Voglio soltanto dire che il Signore si è preso una cura, ma una cura fin dall'inizio. E l'ha presa perché cosa voleva? Ma quando ci ha permesso di essere tentati? Noi subito, vigliaccamente diremo, ma non doveva tentarci. Ma come non voleva tentarci? Voleva, ci ha permesso di essere tentati, ci ha lasciati nella tentazione guardando come avremmo reagito, perché si aspettava che noi rispondessimo a lui. Qui ci sono diverse mamme, siete mamme, hanno avuto dei bambini, ma quando una mamma vede che il bambino comincia a zampettare, tira via le mani, però gli sta attorno. E questo il Signore era così, era presente, era lì attivo. Quando c'era il macinato della tentazione nel cuore di Eva principalmente prima, ma poi anche di Adamo, perché non ha reagito. Ecco, il Signore era lì, che si aspettava che questi reagissero come dovevano. In particolare, benché non sia sempre stato zitto, sembra, Adamo, perché la punizione di Adamo è stata decisamente più grave, perché gli ha dato la responsabilità, gli ha detto decisamente, hai dato, poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie, cioè di una creatura, piuttosto, lo metto io, di dare ascolto alla voce mia, che sono un tuo creatore, ma scherzi. Tu hai preferito ascoltare lei, che è una creatura come te, non solo, è una creatura nella quale, nel rapporto alla quale tu avevi capito qual era il mio concetto di relazione. Il discorso della famosa frase finalmente. Quella lì. Allora ha proprio voluto sbagliare. Ma pensate. E tutto questo il Signore lo sapeva. Lo sapeva. E sapeva anche che cosa? Che cosa sarebbe stato necessario per rimettere a posto un suo piano, perché i suoi piani non sbagliano. E cosa è stato necessario? Lo sappiamo perfettamente, che ci fosse un essere, una creatura, non so Dio, che fosse Dio, ma nello stesso tempo perfettamente uomo, che è stato Gesù. Gesù è stato uomo. Infatti, prima Corinzi, quando parla nel capitolo 15, lo chiama il secondo uomo o il secondo Adamo. Cioè ne è esistito uno che non ha operato correttamente, ma il Gesù come uomo venuto sulla terra era figliolo di Dio e figliolo dell'uomo. Se fosse venuto come figliolo di Dio non avrebbe potuto risolvere il problema, però nella veste di figliolo dell'uomo l'ha affrontato e l'ha affrontato portando alla risoluzione, stabilendo quel modello di relazione fra l'uomo, il creato e il creatore che il Dio aveva concepito all'inizio. C'è stata la gravissima offesa di Adamo ed Eva nel ribellarsi alla, o non ascoltare, ma la stessa cosa, alla raccomandazione del Signore, però il Signore l'ha riportata a compimento. Adesso qual è la differenza allora? Qual è la differenza? Nessuna, perché Adamo ed Eva avrebbero dovuto ascoltare il Signore. Noi uguali, siamo chiamati ad ascoltare il Signore. E nel momento in cui lo ascoltiamo e parla ciascuno di noi inesorabilmente, una volta, due volte, mille modi, se quello che dice la parola, e se lo ascoltiamo, cosa fa? Che il suo spirito entra in noi, entra in noi. Allora entrando in noi veniamo cambiati di razza in qualche modo, perché la vita che riceviamo non è più, o meglio si aggiunge temporaneamente, alla vita terrena, ma è una vita eterna. Quella terrena finirà per tutti noi, però la vita, la natura, l'origine, la potenza di quella vita rimane, perché è nel Signore. E durante allora gli anni della nostra vita, il tempo della nostra vita, qual è la chiamata? Qual è la chiamata? La chiamata è quella di camminare come ha camminato il Signore. E allora, Signore, scusate, cos'è venuto a fare in quei, è stato qua 33 anni, ma particolarmente quei tre là, da quando è diventato sacerdote, come ci ha detto Umberto. Lui ha cominciato a 30 anni, per 30 anni era l'inizio dell'età del sacerdozio. Quindi lui doveva essere il sacerdote dei sacerdoti, l'abbiamo appena letto anche in Ebrei, no? Il sommo sacerdote. A 30 anni ha cominciato il suo ministero. E durante quel ministero cosa ha fatto? Non ha fatto altro che far vedere tante deviazioni, quanti peccati l'uomo è capace di fare. Ma è andato a fondo, perché il peccato, quante volte ne abbiamo parlato, si esplicita in qualche cosa che va verso l'esterno. Ma non va verso l'esterno così. Ci va perché prima c'è un macinato dentro, qualche cosa che si muove e poi si esplicita, diventa realtà applicata, e spesso applicata a qualcun altro, che si chiama poi il peccato, o l'insieme si chiama peccato. Il Signore ha operato in maniera da distruggerlo, distruggere tutto questo meccanismo, l'ha distrutto in se stesso, nella sua persona. E quando l'ha distrutto, a che cosa è stato messo di fronte per decidere di distruggerlo o no? Perché poteva anche non farlo. A che cosa è stato messo di fronte? A che cosa? È a quella volontà a cui ancora ci richiama per un pezzettino così tutte le volte che noi siamo tentati. È chiaro, il Signore Gesù è stato tentato, dice la parola, l'abbiamo letto prima, che in tutte le cose è stato tentato, ma senza mai peccare. Allora, se è così, cosa avrebbe dovuto fare il Dio Padre? Ah, non è mai peccato, vieni a casa. No. Vai giù, ancora giù. Ma riusciamo a dare un valore profondo, immaginandocelo, alle parole di Gesù in Matteo 26, direi che è. E poi sono anche da altre parti, perché i quattro Vangeli riportano tutti il momento della rinuncia del Signore alla sua personalità di Dio e ai suoi diritti. Andiamo dunque in Matteo 26, capitolo 26, Gesù è a Getsemani, leggiamo dal versetto 36, voilà, perché è importante. Cioè, allora Gesù venne con loro, chi? Con loro chi? Quanti? 12, 11, quanti? 11, sì, erano 11 perché era il dodicesimo, è arrivato con l'altra squadra. Allora Gesù venne con loro in un podere, detto Getsemani, e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi seco Pietro e i due figlioli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. E allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate meco. E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Non come voglio io, ma come vuoi tutto. Cioè, siccome sapeva che stava affrontando questa cosa come uomo, lui come uomo non lo voleva. Cioè, ma come? Io non ho peccato in nulla, ho fatto tutto esattamente come era mai stato detto, adesso devo essere punito. Come uomo non gli tornava, a noi non tornerebbe. Lo considereremmo una gravissima, terribile ingiustizia. È quello che la carne di Gesù, come uomo, gli diceva: non come voglio io. Allora, guardate qua, ma pure non come voglio io. È un po' che insisto su questo discorso, ma io. Stiamoci attenti, ma non perché mi vanti del messaggio, ma perché ci sono queste parole che devono avere una potenza dentro di noi. Dice: ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu, ma come vuoi tu, come vuoi tu. Chi era il tu? Padre, poco prima ha detto Padre mio. Quindi, pur essendo perfettamente, totalmente innocente, che ha superato tutto l'esame a cui Dio l'ha sottoposto, o perlomeno la scuola, adesso l'ha ancora sottoposto a questo che è veramente l'esame assoluto. L'ha sottoposto ancora a questo. Poi venne il discepolo e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola? Vegliate e orate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo al padre: Padre mio, se non è possibile che questa calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Ma riuscite a vedere come questo passaggio dalla prima espressione, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu, è stata la prima volta che l'ha detto. La seconda, ci è tornata sopra, dice, ma padre, se non è possibile, non c'è una via di fuga, questo è l'uomo, l'essere uomo, come facciamo noi? Se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, confermo, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli, andrò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Allora, ho riletto questo perché voglio ben chiarire e che sia chiaro nei nostri cuori che Gesù era uomo quando ha affrontato questa situazione. E l'ha affrontata con una totale rinunzia ai suoi diritti e alla sua volontà. L'ha rimessa intera, tutto quanto, nelle mani del Padre. Sulla base di che cosa l'avrà fatto allora? Pensate a qualcosa di simile nella nostra vita, perché di questa entità, di questo valore, non lo possiamo avere mai sperimentato, ma qualcosa del genere può essere passato. Allora, nei confronti di chi, eventualmente voi o noi, perché ci devo essere anch'io, faremo qualche cosa che assomigli un po' a questo che sto dicendo, prendendo un atteggiamento di questo tipo? Di quale persona terrena? Non dico non era Dio. Di quale persona terrena avremmo un coraggio che vagamente assomigli a questa? Dai, che c'è una parola? Fiducia. Fiducia. Fiducia nel Padre. Fede. Ma infatti, tante volte lo richiamo in Luca è scritto, ma quando io tornerò, troverò gli eroi? No, troverò la fede. Perché è soltanto attraverso la fede che noi, come esseri umani, possiamo agganciare tutto questo che il Signore ha fatto per noi. Soltanto attraverso la fede. E per poter dire una cosa del genere ci vuole una fede assoluta. Nessuno di noi credo la possa avere. Però è così. Il Signore ha preso quella decisione due volte, anzi tre, perché la terza volta non dice voglio, cioè la volontà sia fatta la tua volontà, però dice qua ripete le stesse parole, quindi tre volte l'ha detto. Quindi l'ha detto una volta, evidentemente era ancora in difficoltà, aveva pregato, infatti dice non avete orato, pregato un'ora sola con me per tenermi su? E ha dovuto ripassare quella fase. E ancora ha detto la stessa cosa. E poi la terza. Ma la terza volta era solo, perché quegli altri che facevano? Dormivano. Bene, allora io sto sottolineando questo aspetto, che se il Signore ha fatto questo per noi, vuol dire che si aspetta qualche cosa da noi, che abbia una somiglianza con questo. Perché? Perché ci ha creato le sue immagini e somiglianze, il piano non è andato finito, non è terminato come conclusione, ma nei suoi valori funziona ancora, il Signore lo porterà così, con un percorso diverso da quello che aveva previsto inizialmente, che non è descritto nella parola come sarebbe stato, però lo porta a compimento e ha dovuto portarlo a compimento attraverso questo secondo uomo, che è il Signore Gesù, o secondo Adamo, o primo uomo della nuova generazione. Nuova in che cosa? Nel contenuto, non nuova perché era dell'anno 2000, non so, no, qualcosa del genere. Nuova per il contenuto. La Chiesa, i credenti, sono una nuova razza, dice, una nuova razza. Razza è proprio caratterizzata da qualche cosa di particolare. Una razza si distingue, parliamo di animali, da un'altra razza per una certa serie di caratteristiche, di comportamenti e così via. Allora, qui si tratta di una nuova razza che il Signore ha generato e ha costituito, di cui è costituito capo il Signore Gesù, il rappresentante e la primizia assoluta. Ma noi dobbiamo andare per la stessa razza, quindi avremo da affrontare abbiamo da affrontare le stesse cose nel senso generale che ha affrontato lui. Abbiamo letto prima, è stato tentato in tutte le cose, ma senza mai peccare. E allora noi dobbiamo essere tentati, perché è stata sulla tentazione iniziale che abbiamo sbagliato. E allora non è, può essere diversamente. Ma nello stesso tempo in cui dobbiamo essere tentati, e il Signore lo permette sempre a livello adeguato e come circostanze e come intensità e come aspetti, però dobbiamo esercitare una volontà. Da dove la peschiamo questa volontà? Dalla stessa fonte da cui l'ha pescata il Signore. Per questo dice, quando tornerò, troverò la fede. Perché se non c'è una fede che regge e sospinge, non funziona. Non funziona niente. Allora, se sono riuscito a far passare un po' dei miei pensieri, ritorno a cosa che ho detto inizialmente. Riusciamo a capire, a vedere la vigliaccheria, la sporcizia dell'anima, quando diciamo, ma io, ma che vergogna. Stiamo prendendo qualche cosa che in pratica sono come, non so io, i pomodori che si tirano ai cantanti quando cantano male, noi li tiriamo alla croce. Scusate l'esempio, ma è un po' così, dobbiamo riuscire a vederli così, è così. Perché quella tentazione per cui, o quella situazione per cui noi vorremmo giustificarci, ma io sai, poverino, così via, è una situazione che il Signore ha vissuto, per la quale ha pagato. Ha pagato. Allora, lo vediamo che il Signore abbia pagato? No. E allora cosa serve? Serve la fede. Non si scappa, è una morsa terribile in questo senso. Serve la fede. Se non ci crediamo, noi non riusciamo a uscire niente. E nello stesso tempo, credendo, usciamo da tutto. Risolviamo tutto. Perché il Signore si fa carico. Si fa carico. E cosa ci chiede se sbagliamo? Ci chiede. Dimmelo, guardate che non ci chiede nient'altro, dimmelo. Andiamo a un caso particolare, evidente e, come posso dire, proprio sintomatico, simbolico. Vi leggo il passo, tanto sapete dove si trova. Dice, c'è un vecchio barbone che racconta tutta una storia. Alla fine della storia c'è un altro che dice: ho peccato contro l'Eterno. Non dice tanti discorsi, ho peccato contro l'Eterno, chiuso, così chiuso che Nathan gli rispose: e l'Eterno ha perdonato il tuo peccato. Fine. Perdonato da Dio vuol dire che proprio non ci tocca più, è stato tolto, messo in un contenitore che non so come sia, ma l'ha tolto. Allora, questa sintesi di Davide è quello che il Signore ci chiede, è un'onestà di cuore. Non sta dicendo, però sai io, c'era quella là. Ho peccato, punto, perché la sostanza è quella, che poi ci sia stata quella là che era notte, che Uria, tutti i discorsi. Il contenuto qual è? Hai fatto bene? No, ho peccato. Ah, bravo. Allora ci siamo. Ho peccato, dobbiamo dire, di fronte alle nostre situazioni. Ho peccato. E avremo, se la confessione non è una recita, ma un effettivo stimolo del nostro cuore, e quello che ha detto qua, ho peccato, e l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, funziona subito. Funziona subito. Se andiamo... Mi dite il Salmo 51? Il Salmo 51 dove c'è propriamente in maniera più estesa la meditazione personale, perché qui direi che nel Salmo 51 è, come posso pensare, Davide che meditando su se stesso da solo di fronte al Signore, ha già stato perdonato, ma c'è tornato sopra, ci ha pensato bene. E dice queste parole, le prendo dal versetto 4. io ho peccato contro di te solo. Perché il peccato è solo contro Dio. Non si può dire, ma no, no, se anche è arrivata attraverso un'altra strada, e qui è arrivata attraverso un'altra strada, perché c'è nata di mezzo Batseba, c'è nata di mezzo Uria, quell'altro che ha fatto, qual era il suo ufficiale, Joab, che ha mandato Uria al fronte perché così fossimo sicuri che morisse, ma lui ha detto, io ho peccato, io sono l'autore, il motore di tutto. Io ho peccato contro di te solo, e conferma quelle parole lì. E ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, lo confesso, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ma riusciamo noi a dire quando commettiamo un peccato, grave o non grave che sia, tanto diciamo il sistema è identico, a dire delle cose così precise di noi stessi? Ho peccato contro di te solo. Non fa giustificazione, non dice, come ho già detto, richiamato, ma perché c'era sono a tu con te, Signore, a faccia con te. C'è anche un canto che dice faccia a faccia. E lì cosa devo dire? Ho peccato, tu sei Signore, ho peccato contro di te e contro di te solo. Lo confesso. Questo l'ha già fatta la confessione. Ma noi spesso, che siamo chiamati alla confessione, se confessate i vostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettervi tutti i peccati e ripurificarvi dalla vostra iniquità. Dice così Giovanni e lo conferma. Ma il peccato va confessato. Qui appunto lo sta confessando. Guardate bene, guardiamoci bene se noi veramente confessiamo il peccato, i peccati, quelli che il Signore ci fa vedere. E ribattiamo assolutamente senza nessuna accettazione le eventuali attenuanti, i ma io, che spesso ci vengono a ronzare nelle orecchie. Ho peccato contro di te, contro di solo, però, ma non c'è questo. Bisogna denudare da tutte le circostanze, da tutte le variabili e prendere solo il punto. Hai peccato sì o no? Rispondi a questo. Sì, ho peccato. Ok, basta. Tanto, infatti Nathan gli ha detto, il Signore ti ha perdonato. Vuole quello il Signore. Vuole quindi che cosa? Due cose. Si aspetta due cose che il Signore ci ha garantito. Una, l'ho detta prima, avere fiducia che esista un Signore. Secondo, quale cosa vuole? Che ci umiliamo. Umiliatevi sotto la sua potente mano, altrimenti non succede niente. Perché noi abbiamo ingerito il buon sapore, gustoso sapore del peccato, umiliandoci? No, alzando la cresta. Alzando la cresta. Vi ricordate le parole che ci sono in Genesi 3, no? Quando c'è il demonio che sta intortando Eva e così via. Tutta quella sequenza di cose. E in tutta questa sequenza di cose, ci avete pensato bene, non si vede mai Adamo. Non si vede. Compare solo quando dice tieni caro e lui tup, se lo mangia. È così. E cosa ha fatto in tutto il tempo precedente? Era lì, sentiva. Cosa ha fatto? Niente ha fatto. Ha fatto quello per cui il Signore, non ha fatto quello per cui il Signore lo condanna. Perché infatti lo vado a riprendere, la condanna del Signore nel versetto 3,17 della Genesi dice: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero per il quale io Dio ti avevo dato, ti avevo consigliato, ti avevo detto ma dai vedi un po', ti avevo ordinato, e tu sempre così. È sempre così. Queste parole che sembrano purtroppo raccontate in giro come se fossero delle favolette, sono la realtà assoluta della vita umana. Se non entriamo bene a raccogliere queste cose, rimaniamo sempre, non dico condannati, perché il Signore ha delle dimensioni di affetto, di amore, di perdono per noi, che non, di compassione che non conosco, però la base per cui su cui devono posare è questa qui. Quindi ci siamo messi in una situazione, questa, te la siamo tramandata da padre in figlio, perché? Ma che c'entro io se io sono nato piccolino dopo, cosa c'entra se quello là ha sbagliato? Credo di averne parlato tante volte, dov'è? Perché? Ma perché poco prima in Genesi, quando ha stabilito l'andamento della società umana, ha stabilito questo. C'è una discendenza. La discendenza, abbiamo letto poco fa, cosa hai letto? Dov'è Crescenza? Cosa ha letto? E cosa ha detto? E cosa dice? Cosa dice? Perdono. Fino alla terza, quarta generazione. Cioè, c'è io sono io, perché sicuramente avrò peccato. Cioè, in qualche modo ho influenzato del male su mio figlio e i miei nipoti. Ok? Uno dice, ma figurati, ma la parola dice così, c'è una discendenza che non è solo fisica, guarda, somiglia al nonno, c'è anche quello, ma c'è una discendenza molto più precisa che, diciamo, razziale, e va bene, diciamo, guardate il Signore, fino alla terza e alla quarta, ma quanto riguarda il perdono, fino a che generazione arriva? Millesima! Ma mamma mia, ma come si fa a dire che il Signore non è benigno? Non so io. La terza e la quarta, e andrà forse diluendosi, non lo so. Forse, ma la sua misericordia dura fino alla millesima generazione. Quante sono mille generazioni? Spanno. 40.000 anni, 30.000 anni. Una generazione di adesso è circa 30 anni. Ai tempi di prima di Noè era un po' di più, era sugli 800, 900. Comunque, voglio dire, cioè ha detto un numero tale che va al di là di qualsiasi cosa, ma 40.000 anni, anche che siano 30, anche che siano 20, che cosa sono rispetto ai 6.000 di cui la parola parla? Niente. Abbondanza. Allora, abbiamo questo Signore davanti a noi, ed è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Anche oggi, nella giornata di oggi, e non solo qui, dovunque, anche in mezzo a tutte quelle cose che sentiamo e leggiamo e vediamo in televisione, nel mondo, è il Signore. Mi sto sforzando di dire che quando noi, come spesso facciamo, perché questo era il senso del messaggio che ho cominciato un po' di tempo fa, quando diciamo, ma io, cioè prendiamo qualche cosa di giustificazione per trovarci un nostro angoletto, un nostro calduccino, ma che è una vergogna, è un'ipocrisia, è un insulto al Signore, è un insulto alla croce, mettiamocelo bene in testa. La croce ha risolto il problema, se noi troviamo delle attenuanti o delle vie diverse, stiamo dicendo che la croce... insomma, io poi non la merito mica, non è necessaria per me. Dobbiamo guardarci bene e prendere rigorosa conoscenza. C'è qualcuno che si ricorda da qualche parte, c'è scritto rigorosa conoscenza. Ci vorrebbe... A Giobbe, bravissima. Vedo che sei in direzione di Alessio, ti ha influenzato. Prende rigorosa conoscenza, perché se la prendesse tutti i colpi rigorosa conoscenza non si muove niente. E infatti si parla anche di pazienza da parte del Signore. Si parla pazienza e ci riprova. Ha citato Giobbe, è proprio in quel capitolo lì, che ho un altro vicino, in cui il Signore dice che questo suo carattere dura, e quando uno si ribella violentemente al Signore, il Signore non lo molla, lo lascia fare. Però dice, tutto questo il Signore lo fa una volta. Due volte, tre volte, ma poi dopo mi stai prendendo in giro. Non hai veramente voluto. Come per tre volte Gesù nel Getsemani ha detto voglio, ed era una tentazione che lo metteva sempre più in difficoltà. La prima volta, diciamo, gli è uscita come bene, la seconda ancora va bene, si è fatta. Per tre volte ha detto questo, allora per tre volte lo propongo anche a te. Ma se non me lo dici, io ho fatto tutto, passi da un essere umano che aveva una prospettiva, passi a un essere umano che si chiamerà empio, che non ha più quella prospettiva. È un giudizio che deve venire su di noi. Allora, senza arrivare a questi punti così forti, guardiamo quante volte in effetti imbocchiamo questo tipo di strada, questo tipo di atteggiamento. Io sono andata alla radice, sforzandomi di farvela vedere in crudezza, perché in realtà quella che noi viviamo molto spesso è esattamente la stessa sequenza. Non a quel livello lì, ma per la degnità di Dio. Però non dobbiamo lasciarci coccolare da queste attenuanti, da queste giustificazioni, da queste scuse con le quali noi vivacchiamo. Ma chi sei tu? Chi sei tu? Lo dico a te, a me. Chi sei tu? Per essere superiore a quando io ha detto, ma io faccio la volontà tua. Quell'io là, ecco, fai confronto tra questi due io. Cerco di scuotere il nostro torpore naturale, perché ci abituiamo alle cose. Ma è così. Ogni volta che noi impattiamo questa situazione è esattamente così. E per questo, se l'ho già detto, lo ripeto, per il ragione per cui il Signore ha così amato Davide. E in tante pagine successive a Davide, anche nelle ultime pagine, è sempre tirato fuori Davide. Ma perché? Perché Davide ne ha fatti tutti i colori. Però è sempre stato onesto di cuore. Si è sempre umiliato. Lo dice la parola. Tranne che, l'abbiamo riflettuto una settimana fa, nel caso di Uria. Perché? Perché nel peccato con fronte di Uria si è verificata la sintesi che fa Giovanni di che cos'è il peccato. Giovanni dice espressamente che tutto quello che è nell'uomo, andiamo a leggere insieme, è Giovanni, prima Giovanni 2,16 direi, prima Giovanni 2,16 dice: poiché tutto quello che è nel mondo, tutto quello che è nel mondo, e cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Allora, in Davide si è visto questo schermino. Lui ha concupito con gli occhi, perché ha visto Batseba, ha concupito con la carne, perché ha pensato di aver rapporto con lei, e poi cosa ha fatto? Nella superbia, perché come re ha incaricato uno di mandare a uccidere Uria. Proprio la sintesi peggiore che si può essere. E infatti il Signore dice: è sempre stato corretto, perché si è sempre umiliato, tranne che lì, perché lì ha fatto proprio il modello di depravazione, non so come dire. Eppure ha continuato a chiamarlo Davide, Davide, Davide. Perché? Perché il Signore gli aveva perdonato. Anche quello abbiamo letto, che Davide si è umiliato e gliel'ha perdonato. Che il Signore ci benedica. Amen.